Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, 80ª mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Siamo nella sezione settimana della critica per parlare di Passione Critica di Simone Isola, Franco Montini e Patrizia Pistagnesi. E ho qui con me, io sono Angela Cerbi, e sono qui con me Patrizia Pistagnesi e Simone Isola. Buongiorno.
Buongiorno a te.
Allora, abbiamo un film che ci fa un po' un excursus su una storia, un racconto della critica cinematografica in Italia, anche di come è evoluta, di come è partita, quali erano le motivazioni di partenza, con delle immagini molto molto suggestive, devo dire, perché vedere questo tavolo di questi incontri, i primi incontri con intorno tutto quello che poi è stata la storia del cinema italiano, perché insomma più o meno era così, è stato molto molto toccante. La prima domanda che io vi voglio fare è: come avete lavorato per trovare il filo narrativo? Perché immagino che di materiale ce ne sarà stato una quantità esorbitante, quindi a un certo punto bisognava trovare, no? Una strada.
Allora, il filo narrativo è stato, è vero, la prima preoccupazione, perché dire la storia del sindacato ci è sembrato immediatamente riduttivo, anche proprio per il ruolo che ha avuto il sindacato nel momento in cui è stato fondato, con una rottura piuttosto, insomma, decisa con il sindacato dei giornalisti cinematografici nel 1971. Ovviamente nasce come un'istituzione contro un certo modo di intendere la critica cinematografica, che a quel punto era già diventata in gran parte del giornalismo di costume, quindi invece riaffermare la figura del critico, cioè di colui che analizza il film e dovrebbe anche, come dire, apportare qualcosa in più al film stesso, cioè essere in grado, come i grandi critici sanno fare, di rivelare quello che neanche l'autore probabilmente a volte sa del suo film.
C'è sempre la questione che degli occhi, due occhi in più aiutano, no? E due occhi in più a leggere un'opera d'arte o a vedere un'opera d'arte possono aiutare.
Assolutamente. E quindi per noi il filo narrativo era recuperare quella spinta, che era una spinta anche ideologica, è chiaro, in quel momento siamo alla fine del 68, siamo nel 70, quindi insomma si aprono gli anni 70, ma che era anche molto intellettuale, usiamo questa parola che non va assolutamente più di moda, che insomma era una riaffermazione del valore del pensiero critico applicato al cinema. E soprattutto in quel momento si basava anche su una grande alleanza, che è stata l'alleanza che secondo noi ha dato anche molto alla grande stagione del, appunto grande alla grande stagione del cinema italiano, insomma, ed era quella con gli autori. Se appunto guardando il repertorio, poi parlerà a lungo Simone del repertorio perché è tutto opera sua il ritrovamento di quei materiali,
ha un viso ancora stremato adesso,
sì, esattamente, ecco. Guardando il repertorio si capisce come allora si poteva parlare non tanto di critici e autori, ma di cineasti, cioè di persone che la cui passione, appunto, era una passione critica, ma era anche una passione autoriale. Infatti,
creativa.
Certi, ecco, creativa, appunto, in una parola creativa. E quindi noi abbiamo voluto raccontare quello soprattutto, in quanto abbiamo pensato di affermare che il sindacato nasce come rappresentazione di quello, per questo si distacca dal sindacato dei giornalisti cinematografici.
Sì, c'è questa sequenza verso l'inizio del film dove appunto c'è la Delli Colli racconta che c'erano queste riunioni, no? E c'è questa visione con Zavattini, la Cavani, Bellocchio, che uno non sembra finto, non so come dire, adesso pensando all'importanza di tutti questi nomi, viene fuori, adesso non mi ricordo più chi, che dice che secondo lui un uomo di cinema non è in grado di fare critico cinematografico, che è un'affermazione un po' forse vera, perché forse uno che è tanto dentro non riesce ad avere il distacco sufficiente per valutare, però non so se siete d'accordo, visto quello che dicevi anche tu, che il critico è quello che deve dare qualcosa in più, no? Forse essendo meno coinvolto a monte nella parte creativa può essere un po' più obiettivo, forse.
No, io non sono assolutamente d'accordo con quell'affermazione, soprattutto poi sia per la mia storia personale, perché io insegno sceneggiatura da 12 anni, ho fatto la critica e la sceneggiatrice tranquillamente.
Quindi sei riuscita.
Ma questa è una cosa tipica della nostra generazione, ahimè, molto grande. Cioè, allora non c'erano queste divisioni così nette. Moltissimi autori, oltre a questo che tu hai riportato, moltissimi autori poi affermano come sono nati proprio con un'esperienza in realtà critica, cioè hanno scritto sulle riviste, hanno partecipato a tutte quelle assemblee che tu ricordavi e poi hanno fatto il cinema, ma questo patrimonio è rimasto dentro di loro ed è il patrimonio appunto che appartiene a moltissimi degli autori che oggi sono grandi, ma anche a qualcuno medio, insomma, come per esempio Daniele Vicari o altri. Quindi secondo me è proprio questo tipo di collaborazione creativa che oggi manca moltissimo. Potrei raccontare un episodio che raccontava sempre Scola quando inaugura la scuola, quando inaugurava, purtroppo non c'è più Scola, la scuola che lui aveva voluto, la Gian Maria Volonté, e che dove io insegno da 12 anni, raccontava e diceva: non c'è più quella comunità. E quella comunità era estremamente generativa, produttiva dal punto di vista creativo. E lui raccontava appunto come, avendo incontrato Sorrentino alla De Paulis, così con grande ingenuità gli aveva chiesto, dopo avergli chiesto cosa stesse facendo lui: ma che sta facendo Garrone, che so che ha qui lo studio? Cioè, io non lo so, interessa, voglio dire, sì, sotto testo. Sì. Cioè non c'è più quella,
non c'è più
quella
lo spirito
comunità,
del gruppo, della
quella
comunità.
Comunità che era una comunità di forti discussioni.
Comunque questo,
anche,
difatti, questa cosa viene fuori molto a più voci nell'arco del film. Tutti dicono che quello è stato veramente il punto di cambio, cioè lo scatto in positivo e in negativo, non si può dire, però comunque lo scatto qualitativo, no, della critica, che la critica non è più stata non è più stata a favore e in aiuto dello sviluppo dell'opera, ma una cosa più di valutazione esterna dell'opera, che, no, Simone, che mi sembra una bella differenza. Ecco.
Sì, questa è un'altra delle tante anche delle riflessioni che emergono, no? E ce ne sono tante, poi diciamo che c'è stato anche una. Questo film è tante cose, no? Tante riflessioni. Una è quella che avete detto, un'altra sicuramente anche il lascito, no? Che tutte queste figure hanno lasciato, no? Hanno lasciato su diverse generazioni. Adesso da qualche giorno è scomparso purtroppo Giuliano Montaldo, tra l'altro credo che la nostra sia stata l'ultima intervista fatta a Giuliano. E per esempio devo dire che io ricordo quando avevo 23 anni che lui mi ha aperto le porte di casa per parlare di cinema a uno studente di cinema all'epoca universitario. Quindi c'era questo scambio, è utile da tutti i punti di vista, è utile da un punto di vista creativo, è utile anche da un punto di vista produttivo. Io essere, diciamo, forse questo sì, forse la mia è un po' l'ultima generazione di professionisti tra virgolette del cinema, che noi siamo partiti tutti dalla critica più o meno. Oggi ci sono dei professionisti che non per forza partono dalla critica, ma noi, la generazione dei 35-40 anni di oggi, bene o male o anche di più, si è formata sulla critica.
Ah, sì,
no?
Certo.
Quindi si è formata con i vari Miccichea, Pra, eccetera, e tanti altri critici. Quindi diciamo che, come dire, questo mi ha aiutato anche nel mio lavoro. Quando ho prodotto dei film ci sono state anche delle critiche non sempre positive, ma puntuali, mi hanno sempre fatto riflettere molto sul lavoro. Io non ho mai avuto, chiaro, a meno che non ci siano degli insulti, ma non ho mai avuto da critiche negative uno sguardo, diciamo, risentito, ma l'ho sempre letto con lo stesso interesse. È il disinteresse che crea più amarezza in chi fa questo lavoro, secondo me, che non una critica negativa. E da quel momento, e a me è servito iniziare da questi maestri per me, da Bruno Torri, da tutti questi che mi hanno presentato il cinema appunto come un testo, no, ricco di significati. Quindi come un linguaggio estremamente complesso, quindi che non può essere giudicato come con superficialità, ma
sì, non può essere giudicato neanche così a una velocemente.
Esattamente.
Quindi c'è quell'esempio Vittorio Taviani che racconta appunto, no, della presentazione, cioè la prima proiezione
di Paolo.
Che dice che non mi ricordo quale critico fosse che aveva visto un suo
Lino
film
Cicchè,
che aveva detto che si era messo a ridere, e poi alla presentazione ufficiale a Venezia invece ha alzato la mano e ha fatto una pubblica ammenda dicendo mi sono sbagliato, questo è un film molto bello.
Che poi la cosa interessante è che molti autori hanno poi, noi non abbiamo voluto montare tutto, ecco appunto per quello che chiedevi prima, sono state girate 35 interviste, c'è stata una mole di lavoro anche di repertorio enorme, quindi si è dovuta fare per forza una selezione. Però ad esempio una cosa che ha detto anche Mereghetti, la stessa, cioè nel corso degli anni un giudizio, una valutazione critica può cambiare.
Ma certo.
Quindi anche questa è una cosa estremamente interessante, quindi da questo punto di vista me ne sono molto contento che sia stato realizzato questo lavoro, proprio perché è anche un documento di un qualcosa che io spero soprattutto che tanti studenti di cinema possano vederlo.
Ma e secondo voi rispetto alle motivazioni che la critica cinematografica e la fondazione del sindacato ha avuto negli anni 70, l'evoluzione che il cinema ha avuto, la differenza di fruizione, insomma ci sono svariati milioni di elementi, quanto è cambiata e quanto è cambiato il senso e, se posso dire, l'utilità della critica rispetto a quello che era all'inizio?
Sì, questa è una domanda che mi fanno sempre, che è molto, la cui risposta è molto complessa. Il problema è che adesso, proprio mentre parlavi, mi veniva in mente un paradosso. Il paradosso è che l'audiovisivo, perché oggi non si può neanche più parlare solo di cinema, di audiovisivo, vediamo la serialità. Io, vedendo tutti i film qui, da quando sono arrivata dall'inizio, mi sono resa conto di quanto la serialità abbia influenzato il cinema, ma il cinema d'autore anche. Mm-hmm. Cinema d'autore che si può permettere determinati budget è molto influenzato dalla grande, cioè dalla serialità di qualità,
sì,
ovviamente,
di classe A,
ma lo è. Ecco appunto, quindi parliamo di audiovisivo. Il paradosso è che l'audiovisivo è diventato sempre più complesso, anche dal punto di vista tecnologico. Abbiamo dei cambiamenti, come dire, che avvengono di giorno in giorno, quasi paradossalmente appunto, e invece la critica è come se avesse abdicato, ma da tempo, a questo ruolo di analisi e di, come dire, e di anche di intervento su questo magma, su questo grande caos, che è anche un caos quantitativo, perché noi, se considerassimo tutti i film che vengono fatti in tutte le cinematografie del mondo, diventeremmo pazzi. E oggi in rete, se hai un buon computer, arriva tutto, puoi vedere quasi tutto. Quindi paradossalmente la critica avrebbe un ruolo molto più importante, al limite, perché sarebbe un ruolo di indirizzo, di prodotto, di consapevolezza tecnologica e cinematografica.
Ma e secondo te perché è una questione di pigrizia o di incapacità di adeguarsi?
Io direi che è un'incapacità di adeguarsi dovuta anche alla, come dire, purtroppo a una strisciante negli anni, nei decenni, sottovalutazione del pensiero critico e degli strumenti di analisi.
Cioè, sì.
Oggi si pensa che uno vede un film, più o meno sa scrivere, scrive 10 righe qua sopra, oppure fa una chiacchierata e tutto è fatto, no?
No, difatti questa era la mia domanda successiva, era che il valore della critica adesso rispetto a 40 anni fa è anche, secondo me, influenzato dalla parcellizzazione, perché chiunque può scrivere di qualsiasi cosa, e quindi chi deve andare a recepire il messaggio critico, come fa a sapere qual è quella buona e quella no? Quella preparata e quella no? Perché, come dicevi tu, Simone, è una questione proprio di formazione.
Sì, assolutamente, però il problema, diciamo, che purtroppo non riguarda solo la critica.
No, certo, purtroppo
è assolutamente vero, però stavo proprio riflettendo mentre lo dicevi, perché è stato affrontato questo tema nel documentario. è stato affrontato proprio perché c'è da una parte la possibilità di una democratizzazione, no, dello strumento della scrittura, cioè chiunque può avere uno spazio e scrivere, quasi chiunque, cioè. Però d'altra parte viene meno il concetto di lavoro, cioè di una professionalità precisa e riconosciuta. Questo però effettivamente è un tema del documentario, ma proprio adesso che stavi dicendo questa cosa riflettevo che in realtà però è un tema che racchiude mille altre cose. Perché in realtà in effetti si può allargare a tutto, nel senso,
cioè,
che
la facilità del mezzo comunicativo iper semplifica e iper semplificando alla fine mina anche il valore di quello che viene scritto.
Ecco, il film è sicuramente affronta storicamente tutto questo discorso, quindi non è un film che è completamente orientato sul futuro, cioè è un film che affronta storicamente. C'è una proposta, no? Una piccola proposta che tra l'altro viene avanzata da due persone non esattamente accostabili, no? Che sono poi Virzì e Adriana Prà, praticamente. Sì. Cioè quella di utilizzare lo strumento audiovisivo per un lavoro critico. Cioè di, attraverso i critofilm, ma anche proprio lo strumento tecnologico moderno, che è uno strumento abbastanza flessibile, addirittura Adriano arriva a dire di cessare di scrivere delle recensioni, ma di fare delle analisi o di essere una guida molto puntuale per tutti quelli che si devono orientare in questo mare magnum di prodotti audiovisivi. Questo è un piccolo suggerimento, il documentario non parla solo di questo, però ecco, abbiamo lasciato questa piccola finestra proposta, che è una proposta. Poi.
È anche vero che questa proposta comunque poi deve sottostare alla regola a cui sottostà, sempre sottostata la critica, nel senso che poi tu, lettore, segui il critico che ti è più simile, no? Cioè io sapevo quando ero ragazzo che leggevo che i film, se quel critico diceva che il film è bello, a me al 90% piaceva, e sapevo che se quell'altro diceva magari no, perché i gusti erano diversi, quindi un po' di impegno personale il lettore deve mettere, perché sennò...
Certo, il problema è che oggi tu che leggi, cioè oggi le giovani generazioni non hanno quelle possibilità che avevamo noi, che leggevamo Tullio Kezic piuttosto che ne so, Callisto Cosulic o Lino stesso. Io ho cominciato a scrivere con Lino, che mi faceva scrivere sulle pagine dell'Avanti, quindi voglio dire dei culturali, quindi non abbiamo più quella possibilità. Oggi i miei studenti e le mie studentesse, che sono comunque già, operano una selezione di 3 mesi, quindi arrivano già diciamo preparati, insomma, vanno in giro sulla rete e leggono, eccetera. Cioè, sì, possono avere delle preferenze, magari preferiscono Sentieri Selvaggi a un altro, però a un altro blog, a un altro sito, però voglio dire, non hanno più quel rapporto fidelizzato, assolutamente. Fidelizzato con qualcosa che dava, cioè quindi con uno scambio continuo di attenzione e anche però di apprendimento. E quindi è molto difficile, perché poi tutto quello che è appunto il tradizionale approfondimento è accademico, cioè le cattedre di cinema, cioè spazi che ormai sono spazi dei pachidermi, diciamo così, tutto sommato,
sì,
capito?
Sì,
che non sono come dire, non sono in sintonia con quello che accade, che sta accadendo e che accadrà. Per cui la proposta di Adriano, che io sposo anche con quello che dice Marco Bellocchio alla fine, il critico deve essere un artista, cioè la proposta di Adriano è quella veramente di prendere in mano un sistema che oggi, che come quello dell'audiovisivo, che oggi permette di un certo tipo di scrittura che omologa all'oggetto che tu stai analizzando e che lo può scomporre e ricomporre mettendoci la tua analisi all'interno. Voglio dire, io penso che Passione Critica, per esempio, sia anche in qualche modo, adesso mi veniva in mente mentre parlava Simone, in fondo il sottotesto di Passione Critica, appunto uso un termine da sceneggiatrice, il sottotesto di Passione Critica è destinato agli autori. Il cinema, la serialità non si può fare così, implica un professionismo elevatissimo. Ci lamentiamo tanto del cinema americano, ma il prodotto medio del cinema americano è altamente professionale. Allora implica una grande professionalità, implica una grande preparazione critica, implica una un lavoro enorme. Oggi si fanno film che tu esci e dici: scusa, ma perché hanno fatto sto film? Spendendoci magari anche milioni di euro.
Patrizia, stai aprendo una porta qui. Che...
Ma questo è il sottotesto.
Questo è il sottotesto
di Passione Critica. Se uno è un pochino avvertito, lo intuisce, voglio dire. Ecco, no,
comunque. Comunque abbiamo buttato sul tavolo una bella serie di spunti, no? Che dovrebbe... Poi bisognerebbe parlare anche del problema della commerciabilità di tutto quello che viene prodotto, no? Che una volta era molto meno importante, molto meno limitante e castrante di adesso tutto deve passare attraverso
il
buco.
Vedi, poi ci sono i casi. Esce Oppenheimer, che è un film difficile, oggettivamente difficile, e io ho avuto il piacere di entrare in una sala che dava il film, in una bella sala che dava il film, certo in una grande città, ma io credo che possa accadere anche nelle città di capoluoghi di province, in una sala in un pomeriggio di un giorno feriale, mi ricordo bene, e vedere le masse di ragazzi di 17-18 anni, i quali non hanno mai appreso in mano un telefonino, mai, incantati. No,
quello l'ho visto anch'io, una 700 persone che hanno applaudito alla fine.
Sì,
però, e qua chiudiamo perché sennò non
no,
finiamo
quindi
più.
La sala anch'essa rientra in questo discorso.
Ah, ma certo.
Perché è vero che si commercializza in altri modi, ma che senso ha fare 3.000 film che vedono sì e no dopo due anni nelle piattaforme?
Alla
basta.
Fine, per avere quei risultati che dici tu, ha bisogno di una spesa di promozione che non tutti possono permettersi,
sì.
Quindi qui caschiamo di nuovo nel giro del meccanismo.
Ma forse
commerciale.
Vale la pena, adesso dirò una cosa per cui tutti mi odieranno, ma tanto
ma vabbè,
già mi odiano, e poi sono
noi.
Come Mary Streep, passato una certa età posso dire quello che mi pare. Cioè, ma... Forse vale la pena di fare meno film e investire di più.
Su questo penso che sono molto d'accordo.
C'è una
quindi
selezione a monte, sì, siamo
in
già
due.
In due. Beh,
siamo
già qualcosa.
Quindi, tra noi non ci odiamo, almeno
no, ci odiamo bene.
Va bene, io ringrazio molto Simone Isola e Patrizia Pistagnesi per essere stati con noi per parlare di Passione Critica, al film fatto da loro due insieme a Franco Montini. Film, uno dei due film di chiusura della settimana della critica qui a Venezia. Io sono Angela Cerbi per Fred Festival Insider. Grazie mille.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.